Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Buona domenica, cari amici radioascoltatori, benvenuti a Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Come fare per poter mandare le vostre domande, i vostri dubbi? Lo sapete, utilizzate hashtag Pop Theology su Twitter e noi recupereremo ovviamente tutte le vostre riflessioni, oppure tramite i WhatsApp e gli SMS al 335 12 43 722. Ma c'è chi sta utilizzando anche la mail rvi che sta per Radio Vaticana Italia, @spc.va, per fare domande, riflessioni un po' più lunghe, un po' più articolate. E noi salutiamo di nuovo chi ci sta accompagnando in questo mese, Don Armando Matteo, docente di teologia fondamentale alla Pontificia Università Urbaniana. Grazie Don Armando per essere di nuovo in questa trasmissione.
Grazie.
Allora, la domanda che è arrivata oggi e che ti sottopongo arriva da Bergamo, da Antonella, che ci chiede: che cos'è un atto di fede? Ecco, io ti giro questa domanda perché racchiude un mondo in sé, no? Dovremmo, come dico sempre, fare un convegno ogni volta che ci arrivano queste riflessioni, però è vero anche che è stimolante come domanda, no? Perché molte persone se lo stanno chiedendo. Ecco, che cos'è un atto di fede?
È una domanda davvero interessante che ci permette di fare un approfondimento molto utile per quello che riguarda il cristianesimo, un approfondimento che è reso possibile da un grande cambiamento di pensiero proprio intorno al tema della fede. Che cos'è la fede per noi cristiani? È stato il concilio che ha aperto questa riflessione sul senso della fede, e poi in anni più recenti Papa Benedetto XVI era particolarmente preoccupato del fatto che nel nostro tempo fossero tanti segnali di perdita della fede o di scolorimento della fede, e forse tutti ricorderete che nel 2011, quindi disse l'anno della fede al cui centro c'era il sinodo per la nuova evangelizzazione, e quest'anno si doveva chiudere con una grande enciclica sulla fede, appunto. Già Papa Benedetto aveva scritto quella sull'amore, poi quella sulla speranza e quindi sulla fede. Poi ecco, rinunciò al ministero petrino, ma consegnò una bozza, ecco, di quella enciclica sulla fede al suo successore, a Papa Francesco, che la pubblicò nel giugno del 2013, si chiama Lumen Fidei, e già questo titolo è estremamente, come dire, forte, perché ecco, quando si parla di fede, anche in questa domanda, ecco, atto di fede, no? Sembra che si muova in un ambito un po' più di oscurità, di un affidamento quasi senza avere alcun tipo di riferimento concreto o preciso. Ebbene, ecco, la fede è come una luce della fede. E che cos'è sostanzialmente? In questa enciclica, che è un'enciclica molto particolare proprio perché ha visto la cooperazione dei due pontefici, ci viene detto una cosa bellissima. Ecco, la fede è partecipare allo sguardo di Gesù. La fede è guardare il mondo con gli occhi di Gesù. Che bella questa definizione di fede. Allora, cosa significa fare un atto di fede? In fondo è una cosa molto semplice, cioè chiederci in quel momento in cui ci troviamo che cosa, ecco, avrebbe fatto Gesù, come Gesù avrebbe visto, giudicato, considerato, ecco, la situazione nella quale noi ci troviamo a vivere, e come dire, avvicinare la nostra volontà, la nostra azione a quella che appunto, a partire dalla nostra conoscenza della Bibbia, potrebbe essere la scelta che Gesù avrebbe fatto al nostro posto.
Come armonizzare la libertà di Dio e quella dell'uomo nella formazione appunto di un atto di fede? Perché Dio ci ha messo segretamente nel nostro cuore il desiderio di seguire la sua vita, come accennavi tu, però l'uomo è anche libero di non seguirla, ha la libertà di non seguire questo desiderio e però di rendersi infelice. Ecco, come si armonizza la libertà di Dio e quella dell'uomo nell'atto di fede?
Anche questa domanda richiederebbe convegni, congressi, perché la parola libertà, che esprime la caratteristica più specifica della nostra specie, ha molti significati e che possono a volte entrare in contraddizione se non li si analizza separatamente e non si fanno le giuste distinzioni. Certamente il primo significato di libertà è quello, ecco, di non essere in qualche modo predeterminati da un corredo istintuale molto forte, ecco, di effettivamente essere aperti a diverse possibilità. E quella più radicale alla quale l'uomo è in qualche misura proprio disponibile è quella di dire di sì all'amore di Dio oppure di rifiutare l'amore di Dio. Sappiamo che questa è una possibilità reale, non è un gioco, non è una finzione. Ma accanto a questo primo significato di libertà, che potremmo, ecco, indicare con la proposizione, appunto, preposizione da, libere da, appunto, da un condizionamento, da una struttura necessitante, c'è poi un altro significato che invece è spesso con la preposizione per, liberi per. Ecco, e qui il mondo cristiano, il mondo umano, cioè la nostra umanità, è quello che teniamo a sapere, grazie a Gesù di Nazareth, si incrociano, perché quando noi ci chiediamo, ma alla fine dei conti perché siamo liberi? Qual è il senso di questa libertà che ci è stata donata? Cioè, o meglio, dov'è il luogo dove questa libertà giunge al suo esatto compimento? Ebbene, Gesù ci dice che la nostra libertà è appunto finalizzata, si compie nell'amore. Noi siamo liberi per amare, noi siamo nati per amare, ecco, dice Nick in una canzone particolarmente felice. E allora, ecco, in questo senso ci può essere un avvicinamento, una cosa, e questo noi lo vediamo in maniera splendida proprio in Gesù di Nazareth. Nessuno è stato più libero di Gesù di Nazareth, perché era pienamente uomo, tranne appunto l'esperienza del peccato, è pienamente Dio, e questa massima libertà si è manifestata, proprio come abbiamo contemplato da poco, nel gesto straordinario, ecco, della morte in croce, come segno, testimonianza dell'amore che Dio ha per ciascuno di noi.
Quindi il senso anche della libertà, diciamo così, che umanamente un po' si è stravolto, no? Perché nel mondo moderno l'idea di libertà è fare quello che mi pare senza limiti, no? E chi si oppone a questa libertà, insomma, viene un po' dal politicamente corretto falcidiato. Ecco, ma per noi cristiani la libertà è un'altra cosa, lo accennavi tu prima, no? Quindi bisogna ritornare al vero senso della libertà, che non è appunto fare ciò che possiamo fare in completa autonomia senza avere nessun limite morale.
Esatto, ecco, aggiungerei, ecco, e qui i nostri radioascoltatori perdoneranno il professore che viene, il professorino che viene fuori, che obiettivamente la condizione umana nella quale noi ci troviamo a vivere, cioè è una situazione davvero unica, mai come in questo tempo noi abitanti dell'Occidente sviluppato di questi primi decenni del terzo millennio godiamo di tante possibilità, di tante occasioni per un esercizio della libertà che i nostri antenati neppure potevano sognare. Sono caduti tanti tabù, sono permessi tante. Pensiamo semplicemente alla possibilità di viaggiare. Adesso ancora siamo sotto le morse appunto del Covid, però viaggi veloci, viaggi low cost, la possibilità, faccio un esempio, ancora quando io mi iscrissi all'università, e adesso sono passati una trentina d'anni all'università statale, i corsi a disposizione erano intorno a un centinaio. Recentemente ho letto che in Italia ci sono circa 6.000 corsi di laurea disponibili, no? Questo per dare l'idea che c'è stato tutto questo. E ovviamente poi anche a queste libertà che si sono conquistate, pensiamo anche una vita lunga, una salute che oggi è davvero ci offre tante possibilità, lo stiamo vedendo anche con il vaccino che è arrivato piuttosto velocemente e ci sta lentamente portando fuori da questa situazione così difficile. Ecco, questa libertà è diventata un bene veramente meraviglioso, e un po' il sistema economico, il sistema culturale ne approfittano per dirci appunto fai di più, fai tanto, non metterti limiti, non perché ovviamente si spende e più c'è qualcuno che guadagna, con il rischio che ci perdiamo in questo continuo liberare la nostra libertà a fare esperienze che durano poco niente, e questo è il vero peccato, se vogliamo. Il vero peccato è non riuscire a ricordarsi, ma ripeto, c'è anche un sistema che è interessato a questa cosa qui, che alla fine il senso più bello della libertà è dare l'amore, no? Che è il luogo in cui questa libertà ci porta a veramente goderci la vita, e quando noi ci facciamo cura, ci interessiamo a che altri possano essere nella gioia, possano essere ecco, nella felicità. È una situazione quella nella quale si trova oggi il cittadino occidentale, un po', dobbiamo dire, un po' sfidante.
E la libertà nostra è quella di scoprire l'amore e la misericordia di Dio. Ecco, Dio non ci imporrà mai di entrare in questa logica d'amore, ma ci ha creato, quindi è un atto obbligatorio di amore di Dio, ci ha creati in primo luogo perché ci ha amati, e sarà sempre troppo tardi considerare di vivere senza che ci abbia dichiarato il suo amore. Ecco, però non ci obbliga a entrare in questa logica, e la nostra libertà è quella di scoprire anche la misericordia di Dio, no? Perché Dio è misericordia. In questa giornata stiamo celebrando la festa della Divina Misericordia voluta da Giovanni Paolo II, ed è una festa bellissima, no, Don Armando?
Stupenda, straordinaria. Potremmo riallacciarci un attimo a quello che abbiamo detto in trasmissione. Cos'è la fede? La fede è guardare il mondo con gli occhi di Gesù. Guardare il mondo, ma appunto il mondo è la realtà, e nel mondo c'è Dio, nel mondo ci siamo noi, nel mondo ci sono gli altri. E che cosa vedono gli occhi di Gesù quando sono rivolti al Padre suo? Vedono questo amore straordinario, che è un amore che si manifesta in molteplici modi, ma il modo più evidente che Gesù contempla e che ci restituisce è proprio quello della misericordia. Se ci pensiamo, no, un po' più attentamente, no? Perché Gesù viene in mezzo a noi? Perché Gesù diventa un uomo come noi? Perché Gesù affronta ecco, la passione, la morte e poi ci apre appunto alla resurrezione? Perché Dio ha avuto misericordia di noi, ci ha voluto bene, non ci ha voluto lasciare da soli, non ci ha voluto lasciare con i nostri peccati, impotenti anche rispetto agli errori che siamo capaci di fare. Quindi la prima caratteristica che riusciamo a vedere grazie all'allineamento dei nostri occhi a quelli di Gesù a proposito di Dio è il suo carattere di misericordia. Mi piace ricordare che uno dei primi libri, anche famosissimi, di Papa Francesco aveva esattamente questo titolo, no? Il nome di Dio e misericordia, e poi ci ha regalato anche il Giubileo della misericordia, e anche oggi Papa Francesco celebra proprio dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia per riaffermare ancora questo primato teologico della misericordia, che è qualcosa, possiamo dire, che non scoraggia nessuno. Se dovessi dire in una parola molto semplice cos'è la misericordia di Dio, è questo: Dio non è mai lontano da coloro che pensano di essere lontani da Dio.
E c'è anche, diciamo così, la nostra volontà di accettare questa misericordia, secondo te, oppure no? Oppure è talmente grande questa misericordia che ci pare impossibile, che diciamo, ma no, ma è impossibile che io, così peccatore, possa essere perdonato? Questa è una tentazione terribile, perché ci allontana e non ci fa essere come il figlio prodigo, no? Che insomma, alla fine accetta la sua miseria. C'è anche un po' di orgoglio, no? In questa tentazione di dire, vabbè, ma insomma, io sono così, non cambierò mai. Sotto sotto c'è un po' d'orgoglio, e alla fine non ci si riavvicina più, ci si allontana, anzi.
È un grande mistero quello a cui stai facendo riferimento, perché accanto alla misericordia c'è proprio quest'altro elemento, questo elemento della delicatezza del Dio cristiano. Anche nell'Apocalisse troviamo quella frase molto bella, dice: io sto alla porta e busso, cioè se aprite, no? Le porte si aprono dall'interno, ecco, io entro, entreremo e ceneremo con voi. È davvero un grande, come dire, un rischio. Però ecco, la storia ci insegna che in genere, ecco, la grazia di Dio, lo Spirito Santo è capace di far muovere, ecco, queste cose dentro di noi. Non so esprimerlo in maniera così proprio precisa, però ho l'impressione, ecco, che quando alla mente, al cuore delle persone che si sentono così indegne, ecco, della misericordia di Dio, compare così fortemente, ecco, questa verità dell'essere di Dio misericordioso, anche queste barriere, diciamo così, psicologiche, interiori, spirituali, ecco, si abbattono nello stesso tempo. È come, ecco, è bello anche questa immagine che Suor Faustina Kowalska ci ha lasciato, ecco, di questo fascio di luce, che è un po' come la luce. Quando entra la luce in una stanza, non è che le ombre se ne vanno in un secondo momento, o è qualcosa che accade quasi in modo in modo sincrono. La luce scaccia le tenebre, e quindi quando noi abbiamo la grazia di sintonizzarci su questa verità profonda che sta al centro della missione di Gesù, per cui Dio è davvero padre, Dio è davvero misericordia, ecco, accade che le nostre reticenze, le nostre resistenze svaniscono immediatamente.
Che rapporto c'è tra misericordia e giustizia? Perché si tende o a accentuare troppo la giustizia o a accentuare troppo la misericordia. Invece le due cose vanno insieme. Io penso che siano due facce della stessa medaglia, o mi sbaglio?
No, è così questa cosa. Ovviamente, come tutto ciò che noi attribuiamo a Dio, c'è sempre c'è sempre bisogno di attraversare la porta che è quella per noi cristiani, la porta di Gesù. Ecco, e quando Gesù mette in evidenza questo aspetto anche della giustizia di Dio, in fondo richiama benissimo quello che già il popolo di Israele aveva sperimentato, cioè essere giusto per Dio significa mantenersi fedele alla sua identità, e l'identità di Dio è quella di un amore senza misura, di una donazione senza confini all'uomo. Dio ci ama, Dio ama teneramente, sconfinatamente ciascuno e ciascuna di noi. Questa è la giustizia di Dio, e che è solo alla luce di questa verità profonda si può poi in qualche misura, ecco, parlare di tutto il resto. Se invece noi tematizziamo in qualche misura Dio ancora come un'entità un po' astratta, da motore immobile greco, o da divinità apatica, dispotica, e poi cerchiamo di capirci qualcosa sulla misericordia, ecco, non ci troveremo. Ecco, anche la grande definizione che un piano dà della giustizia, e che tutti i giorni si ritrova sulle pagine del nostro giornale, dell'Osservatore Romano, no? In cui quesum, ecco, si è applicata a Dio grazie alla mediazione che noi abbiamo appunto di Gesù, ecco, ciò che è proprio di Dio è questo amore, amore, e mi piacerebbe, ecco, ricordare ciò che Manzoni dice nei Promessi Sposi, ecco, tutto ciò che Dio fa nei nostri confronti è sempre dettato dal suo amore per noi, anche quando, almeno in un primo tempo, non riusciamo a connettere queste cose tra di loro.
Tutto questo merita un'attenzione particolare, e va sottolineato il fatto, correggimi sempre se sbaglio, Don Matteo, che da parte nostra esige uno sforzo. È chiaro che dobbiamo sforzarci, ne parlavamo anche l'altra volta, lo sforzo è di andare dal confessore, nel confessionale, dobbiamo ritenerci peccatori e quindi accedere alla grazia di Dio e quindi alla misericordia. Che porte ha la misericordia? Oppure è gratuita, così non ci chiede nessuno sforzo, insomma, no, ci basta essere consapevoli che c'è questa misericordia, ma senza nessuna attività da parte nostra.
E anche qui, come dicevamo la volta scorsa, ecco, il sacramento della riconciliazione è davvero una occasione molto importante per la crescita di ciascuno di noi, per il cammino evolutivo di ciascuno di noi. La sua struttura è una struttura che corrisponde molto bene a quella che è la dinamica dello spirito umano, no? Ci invita ovviamente, ecco, nel riconoscere, nel nominare, ecco, il male di cui ci riconosciamo soggetti, nell'esplicitarlo, ecco, ci invita proprio a una forma di oggettivazione, e questo ci permette anche di prendere le distanze dal male che abbiamo fatto, no? C'è un processo psicologico veramente importante, nella misura in cui noi oggettiviamo il male che abbiamo fatto, cogliamo l'idea che noi non siamo il nostro peccato. Noi, appunto, possiamo peccare, noi possiamo sbagliare, possiamo anche tradire la fiducia di Dio, possiamo anche in qualche misura disattendere i comandamenti di Dio, ma noi siamo molto di più che la somma dei nostri errori, che la somma dei nostri peccati. E proprio per questo, allora, la confessione diventa un motivo di grazia, no? Ci ricorda il nostro battesimo, ci ricorda la nostra creaturalità. Ovviamente anche qui capisco bene, e Papa Francesco non smette mai, cioè, trova sempre occasioni per dire, forse nel passato noi come preti, come confessori, abbiamo un po' sbagliato, siamo stati un po' troppo curiosi tante volte, ci sono state sicuramente delle situazioni che possono così un pochino anche dare ragione di chi, insomma, ha qualche remora nei confronti, ecco, della confessione. Nella mia esperienza personale, ecco, io dico sempre che può confessare ogni prete, quindi facciamo delle prove, no? Cioè, troviamo, ecco, quel sacerdote che, oppure qualche monaco, qualche religioso che ci sembra appunto anche che corrisponda di più alla nostra sensibilità, però è davvero una grandissima occasione per noi, ecco. E quello che ci viene chiesto, ecco, è un atto di sincerità che poi, ecco, si trasforma, perché, ecco, la confessione, ecco, è una cosa molto bella, si trasforma anche in un atto di lode, è bellissimo questo, no? Davvero questa grazia che entra dentro di noi e non solo manda via il male che abbiamo fatto, i nostri peccati, ma ci invita a fare del bene. E direi che, ecco, forse per entrare sempre meglio in questo mistero che abbiamo unito, no? Il mistero della fede, il mistero, ecco, della misericordia di Dio, la cosa più importante che noi cristiani dobbiamo fare è quello che ci dice Papa Francesco: portiamo con noi sempre un piccolo Vangelo nella tasca, nella borsa, nella nostra 24 ore, oppure utilizziamo i mezzi straordinari, il sito del Vaticano, insomma, qui ormai, ecco, e quando abbiamo qualche tempo, oppure noi ci diamo delle regole, ecco, rileggiamo il Vangelo, e più leggiamo il Vangelo, più entriamo dentro quella che è stata la sensibilità di Gesù. Più leggiamo il Vangelo e più dentro di noi si formano, come dice San Paolo, i sentimenti che furono appunto in Gesù di Nazareth. E questo trasformerà la nostra vita, abbatterà le nostre barriere e ci permetterà di vivere sempre di più come figli e figlie di Dio, amate da Lui.
Tre minuti ci separano alla fine. Don Armando, mentre parlavi stavo ragionando sulla enorme responsabilità che abbiamo per la nostra salvezza, no? Perché, come abbiamo detto, abbiamo la libertà di accettare diciamo l'amore di Dio o di rifiutarlo, e quindi di salvarci o di dannarci. E caspita, la responsabilità è grande, no? Devo dire, più di qualsiasi altro qualsiasi altra azione della nostra vita, no? Che possa sembrare importante, e la costruiamo ogni giorno questa responsabilità.
È il grande mistero, della salvezza e della creazione. Il nostro no a Dio può essere un no reale. Gesù ci ha detto che il sì di Dio non può essere mai in qualche misura cambiato, modificato da un no degli uomini, ma il no degli uomini, il no di ciascuno di noi è in qualche misura una possibilità reale. È davvero un grande mistero, ecco, questo che ci contraddistingue, e per questo noi dobbiamo davvero anche tutti, ecco, pregare perché nessuno cada in questa tentazione, in questa possibilità, e possa davvero invece sempre scoprire questa straordinaria paternità di Dio. Ecco, Gesù ci ha detto una cosa molto bella, molto semplice, che sconvolge tutte le filosofie e abbatte tutte le resistenze umane. Dio è felice quando noi siamo felici, questo è la vita, e quindi non, come dire, resistiamo assolutamente alla possibilità di dire di no a questo Dio che è felice quando noi siamo felici.
Anche se il cammino diventa arduo, non è facile, perché uno potrebbe dire: beh, ma Don Armando, non è facile rispondere a Dio, anche perché non sempre le strade di Dio sono chiare, si vedono bene, no? C'è chi ha la chiamata e poi ha il buio della fede, c'è chi non la incontra mai questa chiamata per scoprirla alla fine. Insomma, ogni percorso è diverso, però ecco, è vero che è complicato e difficile, però è molto bello e molto anche entusiasmante. Esatto. In questa vita, no?
Felicità non è mai sinonimo di facilità, anche le cose belle richiedono un impegno da parte nostra, ecco, quindi però ecco, non dobbiamo farci scoraggiare, ecco, e la prospettiva anche a cui ci apre alla fine lo sguardo di Gesù è proprio una prospettiva che diciamo va oltre la vita, no? Include la vita, ma non si arresta con la vita, e quindi dobbiamo anche avere sempre questa considerazione che ciò che capita nella nostra vicenda terrena semplicemente, come diceva Lucio Dalla, il primo tempo di una più grande esistenza umana.
Allora, noi abbiamo terminato il tempo per chiacchierare con Don Armando Matteo, gli diamo appuntamento alla prossima settimana. Ricordo Don Armando Matteo, docente di teologia fondamentale alla Pontificia Università Urbaniana. Don Armando, buona domenica della Divina Misericordia, e noi ci si risente domenica prossima.
Grazie, buona domenica a te, buona domenica ai radioascoltatori.
Quindi noi ci diamo appuntamento a domenica prossima. Se volete scrivere a Don Armando Matteo, lo sapete, utilizzate l'hashtag su Twitter, hashtag popteologi, fate la vostra domanda, oppure tramite gli sms di WhatsApp al 335 12 43 722. Per riascoltare tutte le puntate di Popteologi potete farlo tramite i podcast su vaticannews.va, scegliete Radio Vaticana e cliccate sulla trasmissione che vi interessa, in questo caso Popteologi. Appuntamento a domenica prossima.
Hashtag Pop Theology.